Grazie Presidente. Noi illustreremo, cerchiamo di fare in fretta, anche se il materiale è tanto, però un lavoro che è sostanzialmente in corso. Modena non parla di mobilità ciclabile da oggi, ma da molti anni, da molti decenni, per cui affronteremo, vedremo qualche elemento di strategia, di indirizzo generale, ma anche degli esempi di lavori, di progetti e di opere in corso di progettazione e di realizzazione. Ci ha detto il sindaco, parliamo di città e quindi tutto si tiene, la mobilità, l'economia, l'urbanistica, sta tutto insieme in una visione della città che è quella del programma del sindaco per questa consigliatura. Sta tutto insieme e è proprio per questo che il tavolo consultivo sulla mobilità urbana, che si riunisce da qualche mese e si riunirà anche la prossima settimana, è stato costituito come emanazione del patto per la crescita di Modena, recentemente firmato, proprio perché il problema della mobilità ciclabile non è isolabile, non va isolato. Sicuramente in altri strumenti urbanistici, da una parte, il piano strutturale che si costruirà nei prossimi anni, il piano urbano della mobilità, il piano sulla qualità dell'aria della regione Emilia-Romagna, hanno dei fortissimi punti di contatto. È necessario però essere anche pragmatici e, come dire, mettersi avanti con un lavoro di elaborazione che oggi cercheremo di farvi vedere in maniera molto rapida. Che cosa sta succedendo nella cultura della mobilità ciclabile? C'è più sensibilità, è stato già detto. Ci sono più bici in tutto il mondo, sono pezzi di mondo, non solo quello occidentale, che ha scoperto la bicicletta in termini recenti, ci sono città che non hanno mai visto la bici e che improvvisamente hanno dovuto prendere atto che questo è un mezzo di spostamento molto più efficace, molto più economico, molto più virtuoso dal punto di vista ambientale rispetto a tutti gli altri. Ci sono più bici, c'è un'utenza di conseguenza diversa dal passato. Noi viviamo una realtà dove la bici è un fatto storico. Gli utilizzatori classici della bicicletta da noi sono coloro che non avevano l'auto, quindi gli anziani, i bambini, a cui recentemente si aggiunge una fascia di utenza che non c'era. Pensiamo a chi viene da altri paesi, che non è abituato per le caratteristiche fisiche delle città o dei mondi da cui proviene o per cultura ad utilizzare la bicicletta. E ci sono invece coloro che fanno per una scelta calcolata, una scelta precisa della bicicletta il mezzo di locomozione e che quindi rivendica, che ha oggettivamente una serie di esigenze abbastanza differenti da quelle del primo gruppo di utenti. L'obiettivo generale, lo ricordava il sindaco, spostare quote di spostamenti dall'auto a cosiddetti sistemi di mobilità dolce, il trasporto pubblico locale prima di tutto, perché è più efficace, forse anche più veloce in alcune circostanze e soprattutto più sicuro, perché non dipende strettamente come la mobilità pedonale ciclabile dalle stagioni, ma poi appunto la mobilità pedonale e la mobilità ciclabile. C'è un dibattito, cioè, siccome tutti questi sistemi di trasporto convivono e condividono gli spazi della città, c'è un dibattito importante su quale sia la strategia migliore. Una parte del mondo che si interessa alla bicicletta ritiene che la strada migliore sia quella delle piste, cioè della sede separata. La sede separata è più sicura, naturalmente è più facilmente individuabile, fornisce alcune garanzie. Però c'è una corrente di pensiero, c'è una visione che dice la strada è di tutti, dobbiamo condividerla, quindi bici, pedoni, automobili, mezzi pubblici devono condividere la stessa superficie. I fattori per scegliere tra queste alternative che vi ho sommariamente descritto sono appunto da una parte la tipologia di utenza, abbiamo visto prima che le esigenze sono molto diverse, i problemi legati alla sicurezza, la forma stessa della città, le sue geometrie, le dimensioni delle strade, i costi, perché naturalmente costruire piste ciclabili ex novo costa molto di più rispetto alle soluzioni che consentono alla bicicletta di viaggiare nella sede promiscua. E poi naturalmente gli interessi, il sindaco ha usato correttamente l'espressione equilibrio delle ragioni, questo è un fattore che può determinare il successo o l'insuccesso delle pratiche della pubblica amministrazione, perché questo equilibrio in alcune circostanze non è facile da raggiungere. Quindi bisogna avere la pazienza, il tempo e bisogna essere convincenti per adottare una di queste soluzioni. In una città come questa, che in larga parte è già fatta, non è che è da rifare, non dobbiamo immaginare una città nuova, e la mediazione tra queste scelte differenti tra di loro è l'unica soluzione possibile. Ci sono in alcune aree, in alcune situazioni, condizioni di spazio adeguate per costruire le piste ciclabili, in altre situazioni la promiscuità è l'approdo indispensabile perché non ci sono le geometrie adeguate. E allora, è già stato detto, occorre arrivare a una situazione nella quale il traffico automobilistico è reso compatibile con la percorso delle bici. C'è una sola soluzione, ridurre la velocità dell'automobile, quindi ampliare l'autotrazione della città, delle cosiddette zone 30, di cui tante volte si è parlato, che significa però non solo mettere un cartello, significa anche realizzare quegli interventi sull'infrastruttura che garantiscano entro limiti ragionevoli il rispetto di questo limite di velocità che consente appunto di muoversi in promiscuità. Niente, bisogna, questo è un po' la sintesi dei riferimenti di carattere generale su cui ci si sta muovendo. C'è poi questo problema del mezzo, della sicurezza del mezzo bicicletta, lo ricordava il sindaco, lo dicevamo poco fa, occorre fare in maniera che sempre più luoghi di lavoro siano raggiungibili facilmente col mezzo della bicicletta. In centro storico ci sono dei limiti, lo dicevamo prima, bisogna lavorare sugli edifici esistenti, in altre zone però un qualche sistema di incentivazione, se non dal punto di vista fiscale, perché francamente quando discuteremo il bilancio ci renderemo conto di quale situazione ci troviamo, lo sapete, però ecco, sotto il profilo magari urbanistico, calcolo della superficie utile, rispetto delle distanze ai confini per realizzare spazi specificatamente destinati alla bicicletta, forse qualcuno di questi incentivi si può mettere in campo e cercheremo di lavorarci. L'ingegner Guido Calvarese, responsabile del servizio di mobilità del nostro ufficio tecnico, ci farà vedere adesso rapidamente le slide che ci dimostrano qual è lo stato d'avanzamento di questo tipo di lavoro. L'obiettivo principale è la sicurezza, naturalmente. Sì, no, ma andiamo pure avanti. Ecco, come è fatto il piano, come sarà fatto il piano della mobilità ciclabile, individuo i percorsi ciclabili, le zone 30, contiene un'analisi dell'incidentalità, perché naturalmente un piano è un piano, ma l'uso reale degli spazi previsti poi provoca o non provoca naturalmente il degrado delle condizioni di sicurezza e quindi la successiva incidentalità. E poi c'è l'analisi dei servizi a supporto della mobilità ciclabile, i depositi, i parcheggi, eccetera. Nella seconda fase c'è la pianificazione dell'intervento, parleremo di ciclovie, i collegamenti quindi di largo raggio con le frazioni, continuità e integrazione, sicurezza, risorse, zone 30 e servizi di nuovo a supporto. C'è stata una prima fase, conclusa, di analisi della struttura delle ciclabili esistenti. Voi vedete la ripartizione tra le diverse tipologie di pista ciclabile, vedete suddivisa in queste categorie: ciclo pedonale promiscuo, percorso in natura, contiguo al pedonale, pista ciclabile, pista all'interno di parchi e sottopassi, isole d'attraversamento. Vedete che la maggior parte delle nostre piste appartiene alla prima categoria, quindi c'è una promiscuità tra traffico pedonale e quello ciclabile, che entro certi limiti è anche ragionevole, proprio per le caratteristiche della nostra città. Teniamo conto che abbiamo sempre a che fare con le norme del codice della strada, quindi dobbiamo, se affiancassimo pedonale e ciclabile, avremmo bisogno di uno spazio molto maggiore che in molte circostanze non abbiamo a disposizione. Questi sono gli itinerari suddivisi per sede propria, sede separata, sede riservata su carreggiata, insomma, in base alle tipologie di rapporto con la strada. Questo sempre rilievo distingue le piste per sede e larghezza della pista. Vedete che non siamo messi come vorremmo, perché abbiamo anche una certa botta di piste che è al di sotto dei 2,50 m, che oggi è la larghezza che il codice della strada impone per la realizzazione delle nuove ciclabili. Sono stati analizzati poi tutti gli attraversamenti, ecco, sono un totale di 755. Vedete che nella torta di destra viene indicata il tipo di attraversamento con la segnaletica incongruente, cioè su 755 169 presentano dei problemi. Poi abbiamo cercato di capire quali sono le zone 30, ecco, vedete che in questa tavola, che è visibile naturalmente non a video ma su cartaceo, è molto precisa e dettagliata, ecco qui c'è un ingrandimento, sono mappate le zone 30, dovrebbero essere in azzurro, si leggono non benissimo ma ci sono, e torno un attimo indietro, e i dissuasori. Qui i dissuasori sono di varia tipologia, poi le vedremo, ma qui sono trattati tutti nello stesso modo. Qui i triangolini denunciano la presenza di un dosso, di una bolla, di un sistema di rallentamento della velocità degli automobili. Questo sono i dati aggregati delle zone 30. Il dato che vi prego di notare è l'incidenza del 15% delle strade che sono sottoposte al limite dei 30 sul totale delle strade del territorio urbanizzato. Vedremo dopo che con le proposte che stiamo facendo questa percentuale incrementa significativamente. Questi sono i vari tipi di dissuasori. Modena ha un bel campionario, direi, un dosso in asfalto, il dosso in gomma, la piattaforma rialzata e la bolla, che è presente in un numero limitato di strade, però insomma abbastanza per capire di cosa sto parlando. La bolla è quella che c'è in via Emilio Po, rossa. Poi il nuovo codice della strada non ci consentirebbe di farla rossa, credo, ma insomma la geometria è quella lì. Andiamo avanti. Ecco, questo per esempio è un approfondimento, uno zoom su un paio di zone, andiamo pure avanti. Questa è la Madonnina, questo è Albaretto, sia nelle frazioni che nel centro abitato è stato fatto un rilievo puntuale, puntualissimo, di tutti questi oggetti che caratterizzano la nostra infrastruttura stradale. Poi abbiamo preso in considerazione l'incidentalità. Qui vedete la tavola generale, pochissimo leggibile, ma questo è uno zoom che ci dà qualche considerazione in più. Vedete una concentrazione di incidenti, zona Cavalcavia Mazzoni, i due tratti della via Emilia, andiamo avanti, questo è il Cavalcavia Mazzoni, questo è il tratto della via Emilia Est, via Emilia Ovest, e credo che abbiamo anche la slide della via Giardini, dal Gallo verso sud. Queste sono le aree più critiche, naturalmente quelle su cui vorremmo intervenire per prima. Questa proprio non si legge, direi, ecco, se non l'ingrandimento. Qui sono sommati gli incidenti, mentre prima ogni incidente era un punto, qui i punti hanno la dimensione proporzionata agli incidenti. Vedete un paio di punti critici che l'incrocio tra Ciro Menotti e Santa Caterina, lì c'è un motivo specifico: chi scende va forte, in bicicletta naturalmente, e chi gira a destra, magari lo ha appena sorpassato il ciclista, non lo vede perché gira a destra. E qui diciamo l'intervento di soluzione è abbastanza semplice, e cercheremo di attuarlo molto rapidamente. Altre zone critiche: piazzale Manzoni, direi, anche l'incrocio tra via Cucchiari e la Vignolese, via del Pozzo, via Marzabotto, andiamo pure avanti perché tanto. Questo è l'uscita, è Largo Moro, vedete, Largo Moro è l'incrocio tra via Italia e via San Faustino, che purtroppo è stato anche interessato a un incidente di natura mortale un paio di anni fa. Ancora il centro storico. Centro storico, va notato una cosa, non per pigliarsene dei meriti, l'ha detto subito, però nel triennio in cui il centro storico è stato, nel triennio in cui il centro storico e la velocità era calmierata a 30 km orari rispetto al triennio precedente, il numero degli incidenti è calato piuttosto vistosamente. Io non credo che sia tutto merito del segnale stradale o del limite, perché in centro storico comunque delle grandi velocità non si raggiungevano nemmeno prima. Però, insomma, è un dato in assoluto, a prescindere dalle cause, un dato piuttosto interessante. Da 52 gli incidenti sono calati a 30, a poco più di 30. Andiamo avanti. Scusate, ma il file è molto lungo, richiede una doppia. Ecco, qui vediamo la struttura delle ciclovie, cioè le grandi, la grande rete fatta di 8 assi, a cui si aggiungerà l'asse della ferrovia dismessa in direzione sud-ovest. Questi percorsi sono quelli su cui vanno concentrati gli interventi prioritariamente, perché riguardano non solo con la connessione tra diverse parti della città, eccoli qui, le riconoscete tutti, della direzione sono nord, poi ciascuna di queste ha delle diramazioni, per esempio non è perfettamente individuata la direzione Campogalliano, insomma Modena, Bastiglia, divisione anche Indipendenza, est, via Emilia Est e Ovest, Medaglia d'Oro Vignola, Buon Pastore Rosselli, Modena Ovest Tre Olmi, Giardini Baggiovara, Montecosi Villanova. A questo punto, dicevo, si aggiungerà un'altra radiale, che è quella della linea, dell'ex linea storica, se la scelta definitiva sarà quella di una via ciclopedonale. Questi sono gli spostamenti. Vedete che per il centro storico i numeri più alti si registrano via Buon Pastore, 322 spostamenti tra le 7.45 e le 8.45 del mattino verso il centro, 236 dalla via Emilia, 258 però questa volta in uscita dalla via Emilia ovest, in direzione Reggio Emilia, per intenderci. Sono alcuni progetti già in corso di già approvati, già finanziati o in corso di progettazione. Vedete la via Giardini, progetto molto discusso negli anni scorsi, abbiamo visto c'era anche il progetto nuovo di Viale Barozzi, questi sono i tratti del Viale Barozzi, lo vedete sulla sinistra in alto, ancora avanti, via Emilia, il tratto già finanziato con l'esecutivo pronto, Menotti-San Giovanni Bosco, un tratto in preliminare tra San Giovanni Bosco e Via del Fozzo, un tratto con l'esecutivo già finanziato, Araldi, Martiri delle Foibe, e infine un preliminare che dovrebbe completare l'asse della via Emilia, che come abbiamo visto è uno degli assi fondamentali per la nostra mobilità riciclabile. A nord abbiamo via Montecuccoli, progetto preliminare in corso, importante perché via Montecuccoli è larga, ma come sappiamo è destinata a ricevere un traffico maggiore, una volta completata la connessione con San Cataldo, con la rotonda di San Cataldo, resa possibile appunto dall'abbandono della linea storica. Andiamo velocemente, ecco, con le frazioni, abbiamo in animo dei collegamenti più efficaci con le frazioni, adesso direi che il dettaglio possiamo anche saltarlo, questo è Albareto, con la riconnessione tra Albareto e la pista per Bastiglia, l'ex ferrovia, insomma frazione per frazione vedete che sono studiati dei progetti che hanno uno stato di avanzamento differente a seconda del grado di maturazione della possibilità. Questi sono progetti esecutivi, questo che abbiamo visto collegherà a Cittanova la pista con la pista che è già presente sul lato ovest verso Rubiera con il centro della frazione. Questo è il progetto tra Mattaglia Nuova e Mattaglia Vecchia che è già stato elaborato, poi ecco, andiamo avanti ancora, questi sono già i progetti esecutivi. Questo è un tratto già progettato tra Cognento e il cinema Raffaello, che va confermato perché, non avendo risorse infinite, sembra quasi una battuta, avendone molto poche, bisogna decidere se si fa questo intervento oppure se si investe sulla ferrovia dismessa, che forse è una soluzione sotto certi profili più efficace. questi sono gli esecutivi di quel tratto, ecco, questa è una pista prevista. In questo momento la connessione tra via Ragazzi 99 e via Giolas con il centro è garantito dal semaforo di via Ghieroni e il circo pedonale purtroppo stretto che siamo riusciti a ricavare al fianco, quindi un attraversamento in sicurezza c'è, però quello naturale sarebbe questo che vedete rappresentato lungo il cavo Archirola. Siamo tra la Fossa Alta e San Damaso, con collegamento con dei finanziamenti esterni che derivano da accordi di programma molto, molto in là nel tempo. Poi il progetto di ampliamento delle zone 30, come vi dicevo prima. Abbiamo fatto l'anno scorso, grazie alla collaborazione molto efficace con associazioni che si occupano di ciclabilità, o ambientalisti in genere, abbiamo fatto un lavoro interessante sulla sacca, lavoro che si è trasformato in opere che sono nei prossimi mesi, se non ricordo male, sono già partiti in questi giorni, lavori minimi per consentire alla zona 30 di diventare effettivamente una zona a velocità limitata. Martedì in questa riunione con il tavolo dobbiamo decidere qual è il secondo campione di ampliamento zone 30 che vogliamo mettere in campo subito, e dovremo scegliere tra quest'area tra via Barchetta e via Parini, oppure zona piazza della Cittadella. Qui siamo a Torrenova, che è già zona 30 ma meriterebbe un approfondimento e un ampliamento, via Damano La Spezia lungo la vecchia via Vaciglio, oppure via Canizzaro. Siccome le risorse non sono infinite, col tavolo dovremo decidere qual è il campione che mettiamo a cucinare, diciamo, nei prossimi mesi. Sulle zone 30, questa è quella tavola di prima, ecco, vedete che con questi interventi la percentuale di coperture del limite 30 sul totale passa dal 15 al 19,6, cioè al 20%, da 78 km a 101. Questo è un po' quello che si sta facendo e sono gli indirizzi su cui sarà costruito, speriamo nei prossimi mesi, di poter tornare in consiglio col piano della mobilità ciclabile.
Grazie al sindaco e all'assessore. Chiedo poi che i materiali ci vengano lasciati per poterli distribuire ai consiglieri in modo da avere ulteriori elementi per il dibattito del prossimo giovedì. Rimane lì? Benissimo.